citiamo il giornale The Times of Israel.
Qui c'è una grande foto di Erdogan con tutti i suoi soldati e lui umilmente, virgolette, passa in rassegna. E questo è Time of Israel, un giornale israeliano. Cos'è che dice? No.
No Turkish boots on the ground.
Capito? Dice Erdogan, non ti fare illusione, gli stanno dicendo.
Israele dice.
Israele dice ad Erdogan, non fate illusione.
Israel insistent on keeping Erdogan out of Gaza.
Aspetta che traduco. Dice, nessun militare, nessun scarpone militare. Comunque in italiano si dice, nessun militare in questa zona, nell'area, sì, nessun militare turco a Gaza. Israele insiste a mantenere Erdogan fuori di Gaza. Erdogan non può fare altro che obbedire, perché quindi non può far parte del corpo di pace, perché lui è troppo guerrafondaio. Questo è quello che ha invaso Cipro, cioè la Russia non può invadere l'Ucraina, e lui, però lui può invadere Cipro, e lo ha fatto. Quindi il bue che chiama cornuto l'asino, vecchia storia. Va bene, allora il resto è tutto uguale, Angelina, gli altri giornali?
Sì, cioè non permettono ai soldati turchi di interferire in Gaza.
Sì, c'è una
e per mantenere la pace Erdogan deve seguire.
Quindi questa è una grande notizia, perché Erdogan non può entrare. Erdogan ha messo delle basi militari a Cipro e anche in Libia. Lui è uno molto espansionista, molto aggressivo, prepotente. Però Israele dice, a Gaza tu non ci vieni con la scusa della pace, te ne stai fuori.
Sì.
Perché lui dice, sì, vengo a portare la pace, però come la porto? Con i carri armati turchi. E Israele dice no. Perché dopotutto, sai, gli israeliani dicono la Palestina, il popolo palestinese non è mai esistito, e dice, quando è che è iniziato il popolo palestinese? Quando è che è iniziata la nazione di Palestina? Mai. Non c'è mai stata una nazione di Palestina. E adesso fanno tante storie perché c'è l'Iran che spinge, dovete fare due stati per via degli sbagli che Israele ha fatto a Gaza e che tutti quelli che sono morti. Però adesso i giornali cominciano a parlare in giro per il mondo, se controllate bene, sai che adesso i giornali europei dicono che a Gaza gli israeliani hanno massacrato, ucciso 70.000 vittime, quasi tutti bambini, donne, vecchi, recuperati, eccetera. Perché sembra quasi che Israele va a fare la guerra contro i bambini, mica contro gli islamici, che non è così. Però salta fuori che la guerra è finita in Gaza e non hanno trovato nessun cadavere. Dove sono i 70.000 cadaveri? Il sistema mediatico europeo, come sono arrivati a 70.000 morti? Perché amplificavano la propaganda di Hamas. È solo Hamas che diceva 40.000, 50.000, adesso 70.000. Ma vabbè, stanno dando i numeri dall'otto. Dove sono questi 70.000 cadaveri? O sai quanti sono 70.000 cadaveri? Ma non riescono a trovarli questi cadaveri. Non hanno trovato fosse comune, non hanno trovato le cantine degli ospedali piene di cadaveri, niente, niente. Quindi bisogna dire che Israele è conciata male, non sta seguendo Gesù, non segue la legge dell'amore, segue la legge del taglione, occhio per occhio, come fanno gli islamici. Però queste 70.000 sono, non è vero niente. Però i giornali occidentali mica lo possono dire questo. Eh no, perché ormai si sono sparati sui piedi, hanno preso per verità la propaganda di Hamas. Quindi questo, diciamo, voglio dirlo per la cronaca.
Ma in realtà nessuno sa quindi il numero dei vittime?
Non lo sa nessuno, però Israele ha sempre detto, guardate che questa è propaganda di Hamas. 40.000 morti, 50.000, 70.000. Oh, e dove sono questi 70.000 cadaveri? Non ci sono abbastanza cimiteri per seppellirli questi qua. Insomma, non hanno trovato quasi niente. Quello che manca è che Hamas non sta dando tutti i cadaveri dei israeliani rapiti. Insomma, allora, andiamo a Daniele 11. Ecco, cioè il commento che io posso fare sul fatto che Israele non permette alla Turchia di entrare, il mio commento è che la cosa non durerà molto però, perché viene il giorno che la Turchia entra in Gaza con le sue armate, va bene? E sarà l'invasione di Israele da parte dell'Anticristo che Erdogan sarà, se lui o chi per lui, sarà più che felice di seguire. Allora, c'è una profezia infatti che dice riguardo all'invasione islamica di Israele. Vuoi leggere, Angelina, Daniele 11, 29 e 31?
Sì, al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il mezzogiorno.
Chi è egli?
L'Anticristo?
L'Anticristo. Verso mezzogiorno, cioè verso sud, quindi viene dal nord, Magog, Russia.
E marcerà di nuovo contro il sud? Contro il mezzogiorno?
Il mezzogiorno vuol dire sud in italiano e settentrione vuol dire nord. Allora, dal 29 al 31 devi leggere.
Ma questa ultima volta l'impresa non riuscirà come la prima. Verso 30. Poiché delle navi di Chittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo.
Egli, l'Anticristo, stava navigando verso Israele, però le navi di Chittim lo bloccano. Chittim in questo caso è sicuramente l'America e forse con l'Inghilterra, quindi la prima potenza marittima mondiale gli dice alt, di qua non si passa perché sul mare comanda l'America. Per questo che l'Anticristo dopo porterà 200 milioni di soldati attraverso l'Eufrate, perché l'Anticristo è un po' come Napoleone, sarà potente sulla terra, però l'Inghilterra, che adesso è anche l'America, sono sempre state la prima potenza navale. Vai.
Poi riverserà la sua ira contro il patto santo, eseguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo.
Ok, chi sono questi? Avanti, avanti.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Oh, ok.
Daniele 11, versi 29 a 31.
Allora, qui c'è un sacco di cose che, vabbè, non riuscirò a spiegare tutto, no? Però, al tempo stabilito, dice la profezia, ovvero egli, che è egli? Il re del nord, cioè l'Anticristo è chiamato re del nord, in altri posti è chiamato Magog. Allora dice, marcerà contro il mezzogiorno, chi è il sud? Chi è a sud del nord? Chi è a sud dell'Europa? Chi è a sud della Russia? Israele.
Sì.
Ma questa volta, dice l'impresa, non gli riuscirà come la prima. Cioè, questo ci dice che, siccome stiamo parlando delle prime tre guerre dell'Anticristo qui, no? Questa è la terza guerra. Allora, questa volta l'impresa non gli riuscirà come la prima. Questo ci dice che la guerra prima di questa, cioè la seconda guerra dell'Anticristo, vedi verso 25-26, sarà combattuta in Medio Oriente. Questa scrittura ci dà la località di dove la seconda guerra sarà combattuta, nello stesso posto, perché dice non gli riuscirà, questa guerra non gli riesce all'Anticristo come quella precedente. Ci siamo? Ok, perché le navi di Chittim, cioè l'America, verranno contro di lui, eccetera, eccetera. Ci siamo? Allora lui ascolterà, va bene, cos'è che dice?
Quelli che
Ascolterà quelli che avranno abbandonato
abbandonato
il
il
patto
patto santo,
santo.
sì.
Chi sono questi? Gli islamici. Perché gli islamici non è che gli piacciono così tanto che l'Israele prende tutta questa gloria, sacrifici di animali, che l'Islam fa sacrifici di animali ma non si sente mai parlare. Loro uccidono ogni tipo, diversi tipi di animali che nella Bibbia sono proibiti. Per esempio, loro prendono un cammello, lo uccidono, fanno il sacrificio. Il cammello, dice la Bibbia, non è un animale da sacrificare, deve essere un agnello, può sacrificare un bue. E allora al mondo non gli interessa il sacrificio degli islamici. In Inghilterra gli islamici stanno avendo problemi perché secondo la legge europea non si può uccidere animali in un modo crudele. E l'Inghilterra dice che il modo che i musulmani uccidono animali sacrificati, è crudele, è contro le leggi, quindi sono nei guai anche da quella parte lì. Allora, stavo dicendo, queste truppe che invaderanno il tempio ebraico a Gerusalemme hanno l'apparenza di essere soldati blu. Quando dice delle forze, dice verso 31, per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, Daniele 11:31. Truppe che per suo ordine profaneranno il santuario, la fortezza, cioè il tempio che non c'è, dovrà essere costruito.
E cosa ha detto? Questi sono soldati blu?
Sì, credo che questi sono soldati caschi blu delle Nazioni Unite, cioè le truppe delle Nazioni Unite hanno casco blu. Guarda, io qui ti ho messo tre foto, l'hai messo sulla radio? Ecco,
Sì, ci sono.
ci sono tre foto di caschi blu.
Sì.
Sono truppe dell'ONU. Oh, queste sono foto d'archivio, eh? Non sono in Israele.
Sì.
Ok. Allora, naturalmente saranno sotto il controllo dell'Anticristo. Perché? Perché dice per suo ordine delle truppe si presenteranno, profaneranno il santuario. Quindi lui ha ai suoi ordini delle truppe dell'ONU. Ci siamo? Perché lui sarà sostenuto, l'Anticristo sarà sostenuto ci sono 70 nazioni islamiche che votano sempre a favore dell'Islam. E l'Islam seguirà l'Anticristo, quindi ci sono 70 nazioni che autorizzeranno, ed anche altre, tante altre, autorizzeranno l'Anticristo a guidare le truppe dell'ONU, anche l'Europa, che seguirà, anche l'Europa seguirà l'Anticristo. Va bene?
Quindi qui vediamo in questa scrittura di Daniele 11 che l'anticristo invade Israele.
Sì.
E dove è la Turchia? Perché ha detto che la Turchia adesso non può interferire a Gaza, però sarà di poca durata perché nel futuro lo farà quando seguirà l'anticristo in questa
Beh,
impresa.
sarà lì nelle truppe che invadono, perché a quel punto lì comanda l'Anticristo. Lui non sarà chiamato Anticristo, sarà chiamato, che so, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, cioè un nome di moda, sarà un nome accettato, onorabile.
E dove nelle profezie dice che la Turchia seguirà l'anticristo?
E lo dice in Ezechiele 38, dall'1 al 5, però non si chiama Turchia, si chiama Togarma. Però tutti gli studiosi biblici sanno che Togarma è il vecchio nome della Turchia, così come Persia è il vecchio nome dell'Iran. Ci siamo?
E nel verso 6 sono andata a trovarlo. Ezechiele 38, 6 dice che l'anticristo sarà seguito da gran moltitudine, con scudi grandi e piccoli, tutti forniti di spada, la casa di Togarma
E le sue schiere?
e tutte le sue schiere, popoli numerosi, saranno con l'anticristo.
Ecco, ci sono delle nazioni che ultimamente hanno perso, diciamo, potere, come la Siria, come l'Iraq, nazioni dove hanno perso le guerre, e l'Afghanistan, per esempio, e il Pakistan. Sono nazioni che sì, sono indipendenti, ma non hanno grande potere. Queste nazioni seguiranno la Turchia, perché Erdogan vuole fare il nuovo califfato, lui vuole essere il nuovo califfo. È un po' come dice Gomer. Nello stesso passaggio, Ezechiele 38, dice Gomer e tutte le sue schiere. Ora, Gomer è la Germania. Tutti nel mondo ti diranno che la nazione guida in Europa è la Germania. Infatti, questo nuovo simpatizzante di Hitler, lo chiamo io, Merz, lui ha detto che vuole rendere la Germania la prima potenza militare d'Europa. La Germania non ci costa niente a farlo, cioè ci costa, ma dico, può farlo come niente, perché ogni nazione ha il suo talento. La Francia ha la diplomazia, l'Inghilterra c'ha il business, l'Italia ha la musica, la cucina, la poesia, i sorrisi, se vogliamo. E la Germania è la nazione della guerra,
Wow.
capito? Quindi la guida, da quando c'è le nazioni, l'Europa unita e l'Unione Europea, la guida è sempre stata la Germania. Dove va la Germania, va l'Europa. Stranamente la Germania le indovina tutte. Perché? Perché loro hanno il pallino, hanno l'ossessione del perfezionismo, che tutto deve essere pratico, perfetto, puntuale, e l'Italia per loro è una nazione da ridergli dietro, perché gli italiani sono famosi per approssimazione.
Per vivere la vita, che è la cosa bella, per disfrutare, per gioire della famiglia.
Ecco, Angela quando era in Italia, lei era, continuava a fare commenti come era ammirata dagli italiani
No,
che...
io ero impressionata del vostro stile di vita, che godete la vita, non solo lavoro, 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 soldi, soldi, ma uscite per una passeggiata sul lungomare con la famiglia. Vedevo i padri, non solo le mamme, i padri che spingevano il carrozzino
Insieme
dei
alle
bebè.
mogli.
E tutti insieme, prendere un gelato. E questa è, per quello lavori tutta la
Questo più che
settimana,
altro
no?
è nel sud, in
No, anche
Puglia,
alle Marche,
nelle
perché è lì che siamo
Marche,
stati.
Abruzzo, sì, è vero.
Cioè, questa è la vera vita, devi godere quello che Dio ti ha dato. Non solo lavoro,
Sì,
soldi, lavoro, soldi.
eravamo a Termoli, eravamo tanti posti dove c'erano nelle Marche, sì, dove c'erano i giocolieri, c'erano quelli lì che nelle strade facevano
Ah, gli
spettacolini.
artisti di strada, sì.
Sì, artisti di strada. Sì, mi ricordo che a te ti piaceva così tanto che invece in Germania tu puoi parlare con qualunque italiano che vive in Germania e dice alla sera la Germania è morta.
Ma magari vanno in qualche pub per prendere la birra, ma non è lo stesso. Non è lo stesso come essere insieme con i bambini.
Sì, i
Non è lo
bambini che
stesso.
giocano e tutto, no?
Sì.
E quella era la vera Italia. Adesso, specialmente nord Italia, quello lì sta andando, si sta perdendo quello. Adesso con l'invasione degli immigrati che ormai hanno conquistato l'Europa pacificamente a chiacchiere, ormai l'Europa non c'è più, ormai l'Europa appartiene agli immigrati.
Guarda, ti dico una cosa. Questa settimana abbiamo evangelizzato un uomo, è albanese, dall'Albania, è venuto qua in Sud America 3 anni fa, ha aperto un negozio di roba di seconda mano, vestiti di seconda
Eh sì,
mano.
perché Deborah ha portato tutti là per comprare vestiari di seconda mano e tutti sono stati molto contenti.
E questo albanese si chiama Luigi, parla perfettamente italiano, anche l'inglese, ha detto: sono andato via, ho vissuto in Venezia, dice. Ha vissuto in Venezia lavorando lì, è andato via per problemi di migrazione e lui è musulmano e ha detto che lui non riesce a camminare più sulle strade in Italia. Lui che è un uomo grande, un uomo forte di 35 anni,
Gli danno fastidio.
lui non può camminare sulle strade perché gli immigrati gli danno fastidio, però lui è musulmano, capisci? E gli danno fastidio a lui. È venuto qua per vivere tranquillo.
Solo che lui è un musulmano moderato, che lui
Moderato, sì.
cioè, che non si fa i fatti suoi e quelli che hanno mentalità radicale lo criticano.
E questa è la situazione presente adesso in Italia, lo so che mi raccontano tanti, ma nel passato la cultura italiana era bellissima, era da
È
ammirare.
vero, è vero, è vero. È vero, mi ricordo una volta ho letto un articolo di una rivista che non so se c'è ancora, si chiamava Sorrisi e Canzoni TV. E mia madre lo comprava per vedere un po', gli piaceva. E una volta ho letto un editoriale, un articolo del direttore, e diceva: qualcuno mi ha chiesto perché abbiamo intitolato il nostro giornale, la nostra rivista settimanale, perché l'abbiamo intitolato Sorrisi e Canzoni. E allora ha spiegato: l'abbiamo intitolato così perché quando io una volta ho parlato con uno straniero, un europeo straniero, lui mi ha detto: quello che mi ha colpito dall'Italia sono le canzoni e i sorrisi. E allora ha intitolato la rivista, che i fratelli più anziani si ricorderanno, Sorrisi e Canzoni, si ricorderanno che era una rivista per i programmi TV. Era
Bello.
molto simpatico, non era il giornale delle perversioni, delle sconcezze di oggi. Allora, grazie Signore.
Amen. Vado al prossimo allora. Abbiamo una domanda che è da parte di Martino. Voglio aggiungere una cosa sulla evangelizzazione che abbiamo fatto, è che questo è giovane albanese che è andato via dall'Europa ha detto che ha vissuto in tante nazioni, non solo in Italia, e gli piace più che altro in Sud America perché la gente è più rilassata e più pacifica. Certo, noi le abbiamo parlato di Gesù, perché lui è musulmano Cosa pensi di Gesù? Perché sappiamo che loro dicono che è un profeta e volevamo fare un discorso su questo, parlare della salvezza, però lui non ha voluto entrare in questo soggetto, quindi abbiamo spinto un po' l'evangelizzazione, ma lui diceva sempre: "Ah, io non so spiegare le cose dell'Islam, non so come spiegarle, no, no, non so cosa dire su Gesù, sulle cose che noi crediamo, le nostre dottrine islamiche, non so cosa dire." E gli ho chiesto: "Ma tu leggi il Corano?" Ha detto: "Sì, lo leggo e prego, però niente altro, solo questo." E quindi non abbiamo potuto andare troppo profondo in questa evangelizzazione. Ma abbiamo fatto amicizia e sicuramente torneremo da lui perché ha un negozio con prezzi molto molto economici per i vestiti. E poi abbiamo incontrato quel giorno interessante, abbiamo incontrato un altro musulmano che era anche meno musulmano di questo albanese, e uno dalla Turchia, da Istanbul. E anche lui non voleva parlare dell'Islam, lui non prega, non legge il Corano, non pratica l'Islam, però ha detto che è musulmano perché così è nato, ma non voleva entrare in questo discorso. E l'abbiamo parlato di Gesù, della fede, della nostra missione, del cristianesimo, della salvezza. E un'altra cosa che mi ha colpito è che ha detto questo secondo musulmano, che si chiamava Yusuf, cioè Giuseppe significa. Yusuf ha detto che lui ha vissuto in Texas, in Asia, in Africa, in Europa, in tutte le nazioni d'Europa, a Belgio, in Italia, in Francia, è stato in tante nazioni, ha persino lavorato alle Nazioni Unite per un periodo e ha detto: "Tra tutte le nazioni dove sono stato, è qui che mi piace di più, perché la vita qui è molto più normale." E non ha detto che grazie alla cultura cristiana che c'è qui, non ha detto quello. Però abbiamo capito tra le righe che è quello il motivo perché la vita in Sud America è tranquilla, non ci sono le guerre, non c'è lo stesso materialismo dell'Europa. Quindi è venuto qui e gli piace e vuole rimanere qui. Quindi è stata una conferma per noi di quello che abbiamo detto tante volte e insegniamo, che il Sud America è un possibile rifugio per il tempo della fine. E questo uomo, visto che è andato in tante, tante nazioni, ci ha raccontato dove è stato. È stata per noi una conferma, perché noi non siamo stati in tante nazioni come lui. In tante sì, però non come lui, veramente ha vissuto in molte, molte continenti e paesi. Quindi ringraziamo Dio che possiamo imparare da altri che viaggiano il mondo.